Buongiorno a tutti da Giacinto di Pietrantonio e buongiorno all'ospite di oggi, di questa mattina, Brando Barbieri, che ha pubblicato un interessantissimo libro che si chiama Kissless, è un interessante sottotitolo, Generazioni in gabbia. È uscito a settembre di questo anno. Brando Barbieri è un giovane autore, è al suo primo libro, penso,
Sì,
no?
esatto.
Il suo primo vero libro, ed è un libro appunto molto interessante, consta di 280 pagine, quindi anche bello denso, corposo. Lui appunto è un autore molto giovane perché ha 25 anni, se del 96, e come dice il titolo stesso, è un libro appunto sui giovani di oggi, diciamo, no? È la prima volta che scrivi un saggio, però lavori già, insomma, sia come musicista, come autore pubblicitario, come anche attore, insomma, multiespressivo. E hai fondato anche una radio insieme ai ragazzi della tua generazione, quindi una persona anche mo molto attiva, insomma, diversa da quello che tu racconti nel libro, che poi è un libro mille piani, direbbe Deleuze Guattari, nel senso mille piani perché ha diversi tipi di scrittura che ha utilizzato con una grande libertà e con una grande sapienza, nel senso che c'è una scrittura in alcuni passi di tipo una scrittura da romanzo, in alcuni passi ci sono delle scritture di tipo da poesia, anche da poesia futurista, insomma, in alcune altre parti ha una forma saggistica. E non è che sono delle parti distaccate, ma si rincorrono completamente, contemporaneamente, insomma, è tutto fuso. Questo probabilmente dipende anche dal fatto di quello che tu analizzi nel libro, che è appunto un'analisi sulla tua e sulle generazioni appena precedenti, no? X, Y, Z, sembra una cosa, un'equazione matematica.
Esatto.
Un'equazione algebrica. E quindi niente. Allora, e poi tanto ne parliamo man mano, però dovresti parlare un po' più forte tu che hai fatto la radio, perché se no, poi senti. Allora, Brando, intanto com'è che nasce, che ti viene in mente appunto di affrontare un tema così spinoso, perché non solo la scrittura, ma anche dal punto di vista, diciamo, del contenuto, cioè è un saggio anche di filosofia, di sociologia, soprattutto di sociologia contemporanea. E secondo me, tu da qualche parte ho letto, ho sentito, insomma, che l'hai scritto soprattutto per, diciamo, quelli della tua generazione, ma in realtà questo è un libro che serve anche per quelli non della vostra generazione. X, Y, Z, ma serve veramente agli adulti, diciamo, agli adulti anche voi, siete anche adulti, insomma, anche se i
Certo.
comportamenti, come tu dici nel libro, non sono spesso da adulti o da adulti di una volta, perché magari gli adulti di oggi sono diversi, insomma. Però diciamo gli adulti come me, insomma, come voi, insomma, quelli prima dei millennials, insomma. Una volta si sarebbe detto Matusa, no? E praticamente, cioè, io ho capito moltissimo, per esempio, da questo libro sulla vostra generazione. Quindi, allora, dici un po' intanto, com'è che ti viene
Sì,
in mente questa.
allora, ok, allora spero mi sentiate bene. L'idea nasce in realtà dall'osservazione quotidiana di me stesso e del mondo che mi sta attorno, nel senso che io non ho particolari titoli per poter scrivere un saggio di sociologia o di psicologia, però D'altra parte, non credo che servano per potersi esprimere, per scrivere qualcosa, per cui io percepivo un grande disagio attorno a me, lo percepivo in me, in parte ancora, e quindi in realtà l'esigenza è stata quella di raccontare un po' questo malessere che sembrava mi circondasse. E scrivere non costa nulla, nel senso che basta avere un computer, quindi non è che non costa nulla, ma bene o male oggi un computer ce l'hanno tutti ed è il mezzo espressivo più semplice col quale insomma raccontare qualcosa, è più semplice di produrre musica, è più semplice di girare un film, per cui io avevo la possibilità di scrivere e ho deciso di provare a scrivere. Quindi la nascita di questo lavoro deriva soltanto dall'osservazione quotidiana. Non ci sono stati input esterni che mi hanno insomma consigliato di scrivere, non c'è stato nessun tipo di figura che mi ha detto guarda tu dovresti fare questo, potresti fare questo. Ho detto, penso che il mondo stia andando in una certa direzione. Ok, mi sembra che in giro nessuno ne parli seriamente dei temi di cui tratto io, quindi ho l'arroganza di pensare questa cosa, ok, allora però devo anche mettermi a, insomma, a stenderla sulla carta, se no rimango solo pensieri.
Dice, no?
Esatto, perché io ho la convinzione che dei temi di cui tratto io, di molti dei temi di cui tratto io nel libro, legati per esempio al calo del testosterone endogeno nel maschio, alla recessione sessuale che c'è in questi anni, a una visione scevra da ideologie di tutto quel mondo del politicamente corretto che oggi è parte integrante della vita di chiunque, insomma ci siano poche persone che ne parlano seriamente di queste cose, perché si parla di futuro oggi, si parla di dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'esplorazione spaziale, per esempio, ma non si parla di che cosa può diventare l'uomo occidentale del futuro, di quello che sta già diventando, del fatto che il profilo ormonale degli uomini occidentali sta cambiando e li sta rendendo molto diversi da come sono sempre stati, per tutta una serie di motivi. L'impatto che hanno i social media nella nostra vita è una cosa di cui si parla molto, ma insomma.
Sì, infatti, per esempio, tu. Perché sennò qua sembra che uno lo butta solo sul sesso, che è una parte anche importante, diciamo, del libro, ma tu, per esempio, in diverse parti del libro dimostri, vabbè, in tutti i libri, in alcune parti del libro, ancora di più, una certa maturità, perché tu praticamente dai dei consigli, dei suggerimenti, per esempio, sulla scuola, no?
Sì.
Dove dice appunto praticamente, insomma, vabbè, la scuola non funziona, lo sappiamo tutti, insomma, eccetera, eccetera, ma non funziona perché, anche perché praticamente ci fa, magari insegna a memoria la storia di 2000 anni fa, non ci insegna la storia contemporanea, a leggere la storia contemporanea, a metterla
no.
In rapporto con il passato, e non ci insegna a usare le tecnologie per poter insomma costruire il sapere. Ecco, questa parte sì, qua per esempio, che è certo. Anche molto importante nel
guarda, più che ad usare diciamo le nuove tecnologie, che è una cosa che i ragazzi insomma sanno fare, noi sappiamo fare senza che la scuola ci dica come farne, ne sappiamo generalmente anche più dei professori, in qualche modo la scuola dovrebbe rendersi conto che il mondo è cambiato, che gli esseri umani sono cambiati e che restare fermi a una riforma di un secolo fa, in maniera quasi insomma inscalfibile, non ha nessun senso e fa sì che il ragazzo fa un percorso scolastico per il quale gli vengono insegnate alcune cose con certe modalità, quindi crede di avere in mano le chiavi per poter in qualche modo sistemare la sua vita lavorativamente, per potersi interfacciare col mondo del lavoro, poi esce dalle scuole e anche dalle università, magari con anche più di una laurea, si rende conto che il mondo del lavoro c'entra poco o niente con quello che ha imparato prima, perché l'istituzione scolastica italiana è rimasta indietro, estremamente indietro su tante cose, tra cui il mondo della tecnologia, ma non solo, come dicevi tu, la storia contemporanea, no? È indubbio quanto sia importante lo studio della storia greca, romana, eccetera,
Ma infatti, ma... perché tu utilizzi anche molti riferimenti in alcuni dei tuoi capitoli, appunto la storia greca romana,
Certo.
parli, cioè che dà impronta proprio alla lettura, utilizzando Achille, Ulisse, Aiace, Omero, insomma, cioè dimostri anche una padronanza culturale molto ampia e approfondita, insomma, non è. Non ti serve una cultura veloce, dice vabbè, facciamo il contemporaneo, lasciamo perdere tutto il resto. Quindi c'è anche una grande consapevolezza, maturità in questo senso. Per questo che dico io, noi adulti dovremmo tutti leggere questo libro perché è veramente interessante, anche per noi, insomma. Scusa,
Ma guarda, per esempio, Achille mi interessa, l'Iliade mi interessa quando percepisco che l'Iliade parla di me e della mia vita, non quando l'Iliade non c'entra niente con me ed è una vicenda passata, puramente fabulistica. Ugualmente mi interessa un qualsiasi autore quando percepisco io come un altro ragazzo che sta parlando anche di me e anche per me. E questo è un altro limite della scuola, perlomeno. Poi questo è un discorso un po' generalista, è ovvio che ogni docente è un docente, è una persona e approccia la materia in un modo diverso. Infatti io non accuso i docenti italiani, anch'io ho avuto ottimi docenti, ma sto parlando di base di un'impostazione scolastica che tende a non essere modificata e che riproduce certi pattern, tra i quali appunto il fatto che un autore non ti viene raramente presentato come se parlasse della tua vita e come se potesse dire qualcosa anche a te, no, come individuo. Per quel che riguarda l'Iliade, no, io faccio un parallelismo tra il mondo di oggi e il mondo dell'Iliade, perché ciò che accomuna, io credo, le generazioni giovani del mondo occidentale oggi al mondo di Omero è il fatto che sia loro, sia noi siamo molto più soli di quello che si possa pensare, perché non abbiamo più quei collanti molto forti che sono la religione, l'ideologia e il nazionalismo, che questi tre collanti, questa triade, che ha fatto sì che anche nel passato recente, ma in tutta la storia dell'Occidente, da dopo l'Iliade, dalla nascita delle polis, quindi in qualche modo della città-stato, del sentimento nazionalista, dalla nascita delle religioni monoteiste, poi abbia fatto sentire le persone parte di qualcosa. Per cui, nel momento in cui io credo insomma, in un certo ideale forte, che sia una patria, un'ideologia, una religione, un Dio, io mi sento accomunato agli altri da questa sensazione, nel bene e nel male, eh. Il mio non è mai un discorso nostalgico, non ho alcuna nostalgia che si ritorni a quel tipo di fede. Sono ateo, quindi figurarsi, non ho alcuna ideologia politica, sono completamente scevro, mi trovo equidistante dalla destra e dalla sinistra contemporanee, men che meno ho sentimenti nazionalisti, che è cosa abbastanza superata, ma non possiamo non renderci conto che quei pilastri davano anche un sentimento di comunione, di comunità, di vicinanza, di fratellanza che oggi non c'è niente che ci dà. Ed è per questo che ci sentiamo più soli. Ed è per questo che siamo più vicini ai guerrieri greci dell'Iliade rispetto che, per esempio, ai guerrieri della Grecia classica che combattevano nella falange, per cui ogni uomo difendeva l'uomo al suo fianco con lo scudo, no? Perché combattevano per la loro città, invece il guerriero dell'Iliade combatte solo per la propria gloria personale. Ad Achille non interessa nulla di andare a riprendersi Elena e darla a Menelao. Non gli interessa nulla, vuole solo diventare immortale, tant'è che la decisione di andare in guerra la prende quando la madre gli dice: se tu vai là a combattere a Troia, il tuo nome vivrà per sempre. Cioè, è una scusa la guerra in quel caso, è una scusa il casus belli, è una scusa la motivazione per cui combatte, la cosa importante è poter combattere per essere glorioso. E quindi è un discorso assolutamente narcisistico. E è molto più simile all'oggi rispetto che la guerra greca, la guerra romana e quindi la cittadinanza greca, la cittadinanza romana, in generale tutta la storia dell'Occidente. Noi siamo fuori dalla storia in questo senso ed è la prima volta che succede, perché è la prima volta che crollano questi, come dire, pilastri di civiltà. Nietzsche lo aveva predetto molto bene alla fine dell'Ottocento. Ma non solo, ci sono state delle personalità che hanno parlato di queste cose, ma sono cose che vengono, che generalmente non vengono dette quando si trattano questi autori. Per esempio Nietzsche, no? Io ho studiato Nietzsche a scuola, ma insomma la lettura che ne è stata data era una lettura anche abbastanza puerile, perché poi insomma è un filosofo particolare che tratta temi anche molto forti, ma questo per dire che una personalità come lui già aveva visto sostanzialmente che quella che lui chiama la morte di Dio, quello che chiama nichilismo, era una conseguenza di questo non sentirsi parte di nulla. Per cui abbiamo abbattuto i pilastri e abbiamo fatto bene, ma non abbiamo ancora costruito qualcosa di nuovo, qualcosa che abbia quella forza.
Sì, perché un tema che corre, appunto, come già accennavi nel libro, è proprio questo tema dove siamo tutti connessi, ma contemporaneamente siamo tutti soli. E quindi è anche un saggio sulla solitudine, perché è una delle tematiche che ricorre sempre in diverse parti del libro, è quello appunto dei ragazzi che si sono ritirati, no? dalla società, dalla comunità, cioè sono connessi in rete, però poi sono disconnessi tra di loro nella realtà,
certo,
dove ci sono appunto tanti, come tu dici, e a cui cerchi di dare anche delle risposte, delle interpretazioni, che sono chiusi nelle loro camerette, e c'è questo abbassamento, da un lato prima parlavi del testosterone, che riguarda appunto la produzione di ormoni, e quindi il desiderio del sesso, eccetera, e via dicendo. Ma c'è anche un altro aspetto di cui tu parli, che è quello che anche tanti giovani preferiscono rinunciare a combattere. Prima si parlava dei guerrieri greci, eccetera. A combattere vuol dire, in questo senso, non ovviamente a combattere con le armi, ma a confrontarsi con i propri simili, no? Insomma, nel senso, e quindi appena cominciamo a vedere un problema, scappano via e non affrontano, quindi viene a mancare questo altro pilastro di prima, che è la dialettica, quindi confrontarsi, no? Questo ne parlo in tante parti del libro, anche con delle definizioni che ovviamente non hai dato tu, ma che io, appunto, che sono già in circolazione, che come dire, e hanno dei significati precisi, come i net, incel e altre definizioni.
Esatto, guarda, c'è un motivo fondante per cui, cioè, più di un motivo, ma in particolare, innanzitutto diamo qualche numero. In Giappone gli hikikomori, che sono i ragazzi che si chiudono nella propria camera, non escono più, sono 3 milioni, no? Il Giappone, come sappiamo, che ha una forte vocazione anche occidentale, perché nell'Ottocento ha scelto razionalmente di imitare lo stile di vita occidentale, infatti è più occidentale dell'Occidente, nel senso che è il modello verso il quale noi stiamo andando. In Italia sono, si stima, circa 200.000, ma in continuo aumento questi ragazzi che non escono di casa. Ora, sul fatto di rifiutare la dialettica, c'è da dire che c'è una spinta molto forte da parte del mondo, diciamo, tradizionalmente intellettuale, culturale, dal quale io non appartengo, peraltro, dal quale mi discosto completamente, sul quale non c'entro nulla, a fare questo, perché in un mondo in cui domina sostanzialmente da una certa parte dell'informazione la cancel culture e una certa visione del politicamente corretto che fa sì che tu non debba neanche metterti in condizione di difenderti, tu perdi completamente lo stimolo a difenderti e quindi a avere un atteggiamento dialettico, anche aggressivo. Mi spiego, questo è un discorso che viene spesso da destra. Per quel che riguarda me non viene assolutamente da destra, perché la destra di oggi, sovranista, populista, a me non rappresenta affatto. Questa è una premessa per dire che il mio discorso ha un carattere apolitico. Oggi quando in università, specie in America, questo è un costume che è nato in America e si diffonde anche in Europa, viene invitato un relatore a tenere una conferenza che è sostanzialmente in disaccordo con le tesi e le opinioni della stragrande maggioranza degli studenti, la reazione degli studenti non è tanto quella di confrontarsi con lui e dargli contro, ma quanto quella di stare zitti, non dire niente, e alla fine dell'incontro andare dal rettore, dal direttore del dipartimento, da quello che è, a dirgli non invitarlo più perché questo è per esempio un fascista e un razzista. Ok, nel momento in cui davanti un relatore fascista e razzista, invece di andare a lamentarti dalla mamma o dal rettore, hai l'opportunità di potergli andare contro, di dirgli anche aggressivamente, guarda, quello che dici sono cazzate per questo e quest'altro motivo. Ma c'è una forte paura dello scontro, data dal fatto che siamo stati abituati a non scontrarci. Perché il mondo, dalla Seconda Guerra Mondiale a questa parte, il mondo degli adulti, diciamo, il mondo che poi adulti non ha senso perché quelli che sono adulti adesso erano giovani prima, ma il mondo che ci ha cresciuto, e non parlo solo di genitori, ma parlo in generale di tutto ciò che ci ha cresciuto, degli input che ci sono arrivati, ci hanno detto che è sempre sbagliato essere violenti, è sempre sbagliato essere arroganti, è sempre sbagliato combattere. Va bene, giusto, ma fino a un certo punto. Perché se tu tappi completamente le ali a un ragazzino e lo castri perché è sbagliato anche che lui possa far sentire la propria voce, tu lo stai trattando come una specie protetta, non come un essere umano. E vivere nell'illusione che il mondo potrà sempre approcciarsi a te con la cura con la quale si approccia a te un tuo genitore fa sì che tu arrivi ad essere adulto senza avere minimamente un minimo di corazze ed essere verrai scalfito da ogni cosa e per questo sarai incapace di controbattere, di avere un atteggiamento dialettico. Molti appartenenti alla generazione Y e Z, quella successiva, sono stati trattati da specie protette, tenuti al riparo da tutti i mali del mondo, nell'illusione che il mondo sarebbe stato altrettanto carino nei loro confronti, ma non è così perché appena vanno a lavorare si rendono conto che non sono capaci di gestire il modo in cui vengono trattati sul posto di lavoro, no? Appena vengono presi a calcio in culo, esatto, appena vengono presi a calcio in culo da qualcuno, che c'è sempre qualcuno che ti prende a calcio in culo, perché nessuno è carino con te fuori da casa tua, nessuno, qualche amico, la ragazza, forse un ragazzo, quello che è, ma il mondo non è carino con te e questa cosa non è
a volte chiara. Neanche in casa,
A volte neanche in casa, esatto, a volte neanche, molto spesso anche. Tendenzialmente la famiglia è un ambiente in cui sei più protetto, più tutelato, sappiamo che non è sempre così affatto, però quello che ti viene da fuori è sempre, quasi sempre, un attacco che tu puoi trasformare in un punto di forza, ma se hai la capacità di farlo, se sei stato minimamente addestrato, non ad andare in guerra dentro una falange, che ovviamente è una cosa anacronistica e che fa ridere, ma ad affrontare in qualche modo i colpi che ti può dare la vita.
I problemi, insomma. Certo. Senti, allora, tu hai detto che non ti ritieni appunto un intellettuale, che non c'entri niente, via dicendo, questa radio arte però è una radio un po' anche intellettuale, quindi, e tu comunque sei cresciuto in un ambiente intellettuale, perché nel libro dedichi un capitolo, una parte a questa esperienza, che noi siamo una radio che si occupa soprattutto di arte, no? A questa esperienza che è stata è importante per l'arte, la cultura artistica in Italia, negli anni 90 e 2000, insomma, che è Gallery Night. Sì. Ecco, allora, raccontaci, insomma, c'è la tua... Cioè, il tuo vissuto di Gallery Night e cosa pensi che ti sia servito, se ti è servito, perché se l'hai messo nel libro è perché comunque è importanza sia per te ma anche insomma per gli altri che poi leggono il libro.
Ma allora innanzitutto vorrei dire che io rispetto, è un discorso che si allaccia al discorso di prima, rispetto sempre chi combatte sostanzialmente. E nella mia famiglia ho avuto, tu hai citato l'esempio di mia nonna che è stata una femminista nei tempi degli anni 70 in cui era molto difficile essere femminista. Oggi le battaglie femministe sono diventate mainstream, sappiamo tutti che è un'altra cosa, è un altro mondo, è cambiato il mondo, in questo caso anche in meglio per tanti punti di vista, poi non tutti. Ma mia nonna è stata femminista in anni in cui essere femminista era una scelta davvero difficile. Lei ha combattuto molto, anche fisicamente. E nel senso che ha pigliato botte, no? e ha sofferto interiormente ed esteriormente. Il Gallery Night è stata la sua creazione nel momento in cui si era riuscita ad emanciparsi da appunto un contesto violento che la opprimeva, e ha aperto questa galleria notturna a Milano, una via di mezzo tra una galleria e un locale, una via di mezzo tra l'arte e il clubbing, che è stata molto importante negli anni della Milano da bere, appunto gestita, fondata e gestita da una donna sola, senza l'appoggio di un uomo. E io non ho avuto un'esperienza diretta perché in realtà quando sono nato era già finita la storia del Gallery Night, ma ho voluto appunto dedicare l'apertura di un paragrafo a questa esperienza, proprio perché io rispetto molto la lotta che ha fatto la madre di mia madre a quel tempo, come rispetto generalmente, ripeto, tutte le persone che combattono, che lottano per affermare i propri principi e la propria visione delle cose. E questo lo dico al di là del bene e del male, proprio perché non io ho un approccio abbastanza nicciano alla realtà, per cui anche prescindendo dalla giustezza o meno della lotta, in quel caso penso fosse giusto, perché era veramente un momento in cui se una donna andava da un poliziotto, cosa successa più volte a mia nonna, con evidenti segni di ferite in quel caso dal marito, a dire guardate come mi ha ridotto, il poliziotto le rispondeva vabbè signora, chissà lei che cosa ha fatto per farsi ridurre in questo modo. Quindi no, era un mondo che andava assolutamente cambiato, e anche grazie a mia nonna, come a tutte le altre persone che hanno fatto quelle battaglie lì, quel mondo lì adesso non c'è più, cioè, i problemi non sono risolti.
Beh, non
da
c'è
un'altra
più,
parte
c'è ancora un po', insomma, c'è di meno.
No, infatti, certo, infatti no. Però oggi che un poliziotto ti risponde in quel modo quando tu donna vai insomma congelata in un certo modo è una cosa sostanzialmente molto rara, credo. Ci ho detto, i problemi non sono risolti, anche da quella parte oggi ci sono delle esagerazioni e dei comportamenti.
Perché quando tu parli anche molto nel libro dei comportamenti, dei rapporti tra uomini e donne, quindi ragazzi e ragazze, ovviamente, perché ti riferisce alle generazioni che abbiamo detto, XYZ, no? E anche lì, insomma, dai una lettura appunto interessante dall'interno, poi, insomma.
Sì, perché, allora, in primo luogo, io non idealizzo minimamente né gli uomini né le donne, nel senso che viviamo in un'epoca che tende un po' a idealizzare a volte i generi, un po' a metterne uno sopra l'altro. Per me tutta sta roba non esiste. Siamo tutti esseri umani diversi, perché abbiamo profili ormonali diversi, perché l'uomo ha, come sappiamo, una prevalenza di testosterone nell'organismo, la donna ha una prevalenza di ormoni estrogeni nell'organismo. Quindi questo è quello che ci rende diversi, punto. Detto questo, i rapporti tra i sessi oggi sono estremamente problematici per tutta una serie di motivi. In primo luogo, la avvenuta o comunque l'emancipazione femminile che sta avvenendo fa sì che oggi la donna abbia meno bisogno dell'uomo rispetto al passato. Abbia meno bisogno dell'appoggio economico dell'uomo e di avere un uomo al fianco per fare una vita, insomma, degna di questo nome. Per cui il parterre di uomini che vengono in qualche modo, che hanno accesso al mercato della sessualità e dell'amore, è più ristretto rispetto al passato. Perché se nel passato, se 50 anni fa, una donna aveva bisogno dell'uomo il prima possibile per piazzarsi, per non stare sola, tendeva a scegliere prima, con minori pretese, perché questo bisogno di scelta era dettata da un bisogno. Oggi, all'incontrario, è la donna che si laurea tendenzialmente prima dell'uomo e che trova lavoro prima dell'uomo, per cui la donna non tende più a scegliere basandosi sul bisogno, ma basandosi su altri canoni. Noi siamo mammiferi, noi esseri umani, e tra i mammiferi è sempre la donna che sceglie il maschio, la femmina che sceglie il maschio, no? Tant'è che abbiamo nel mondo animale abbiamo esempi di come i maschi combattono per accedere alla riproduzione, I mammiferi si fanno la guerra per due motivi, il territorio e, e l'accesso alla riproduzione, quindi l'accesso alle femmine. Noi funzioniamo tendenzialmente in modo simile a questo, per cui in un, chiamiamolo branco di macchi, c'è un esemplare alfa che viene scelto per riprodursi, un esemplare beta che viene scelto da un esemplare femminile meno con caratteristiche meno idonee alla riproduzione, poi ci sono degli esemplari alla fine del branco che non si riprodurranno mai, che non hanno accesso alla riproduzione. Questa è la modalità tramite la quale la natura preserva il patrimonio genetico migliore ed esclude il patrimonio genetico peggiore, quindi teoricamente si migliora. Per quel che riguarda gli esseri umani, oggi vediamo una cosa che in qualche modo ricorda queste dinamiche, per quanto ci siano delle variabili, ovviamente, perché noi non siamo puramente dei mammiferi e puramente animaleschi, ci sono diverse variabili che entrano in campo, ma noi non possiamo negare che in tutti i contesti umani ci sia un esemplare alfa e un esemplare beta e un esemplare omega. Non è un discorso, per quel che riguarda gli esseri umani, legato al fisico e legato alla bellezza e legato quindi alla genetica più lampante, o meglio, questo conta ovviamente, ma non in linea generale, conta più i soldi e il potere. Quindi conta più la modalità tramite la quale tu hai scalato la gerarchia sociale. Questo vuol dire che in basso alla piramide sociale ci sono degli uomini, specialmente appunto degli esseri umani, specialmente maschi, che hanno molta più difficoltà ad avere accesso alla riproduzione, quindi ad avere accesso alle donne. Si chiamano incel, si chiamano red pillati, si chiamano kissless. Ci sono dei nomi che non ho dato io, che sono nati spontaneamente sul web, perché queste persone hanno cominciato a ritrovarsi in forum e gruppi dove parlano della loro condizione. Spesso è gente che diventa anche violenta, è gente che diventa anche misogina, è gente che non vanno idealizzati quelli come gli altri, come nessun altro, ma è gente che denuncia una situazione reale. In un mondo in cui la donna non ha più quel bisogno dell'uomo che aveva prima, la donna tendenzialmente tende a scegliere gli esemplari più in alto nella schiera sociale. E ugualmente in un mondo nel quale le disuguaglianze in tutti gli ambiti sono sempre più elevate, e adesso dirò una cosa a proposito molto breve, non possiamo pensare che anche la disuguaglianza relativa alla possibilità di entrare nel mercato sessuale non sia altrettanto elevata. In un sistema economico keynesiano è tollerata non da un'autorità esterna, proprio perché è un sistema liberale, ma dallo stesso meccanismo interno al sistema, una differenza salariale tra manager e operaio di 41. Ossia è normale, che è fisiologico per un sistema economico keynesiano, che un manager guadagni 40 volte più dell'operaio. Oggi, nel nostro neoliberismo, un manager arriva a guadagnare 400 volte più dell'operaio. Questo la dice lunga su quanto le disuguaglianze economiche siano molto più accentuate oggi rispetto al passato capitalista della nostra storia, della storia dell'Occidente, anche se non sembra così, perché sono tutti molto carini, tutti rispettano i tuoi diritti, teoricamente, no? Tutti non vogliono che tu sia discriminato. Le aziende lo dicono chiaramente, che sono LGBT friendly, sono contenti che tutti possano esprimere la propria personalità. Sì, che bello, viviamo in un mondo così. E poi ti pagano un cazzo per 8 ore di lavoro. Capito che tutta questa presa per il culo è una cosa con la quale prima o poi ci dovremo confrontare, no? Perché siamo in un mondo sorridente. Lo vediamo dalle fotografie, sono fotografie molto sorridenti quelle di oggi, le fotografie dell'Ottocento e del Novecento facevano vedere volti sempre molto più seri, per cui è un mondo che ti sorride mentre ti tratta da rifiuto.
Ecco, infatti, quindi il libro serve anche a leggere questo cambiamento di immagini e di rappresentazione, in questo, anche se non citato in maniera diretta, c'entra appunto anche l'arte, no? E a proposito di questo, tu prima hai parlato anche della LGBT, uno dei capitoli, poi ne sono tanti altri, poi siamo in chiusura, oltre a parlare di questa manifestazione appunto del Parade e del Pride,
sì, che sono molto importanti
come
oggi.
era semplicemente chiamato Pride, però tu racconti questa esperienza attraverso un'immagine artistica di una ragazza che ha un corpo dipinto con delle parti della terra, no? Tipo l'ombelico, adesso non ricordo esattamente quale parte, metti l'oceano, insomma, i semi, le Alpi, le montagne, adesso non lo so. Però c'è tutta una descrizione di questa ragazza, mi pare che fosse svedese, no? Che partecipa al Pride, che Pride è anche una grande performance, insomma,
certo.
Tra per i diritti umani. Tu racconti questo avvenimento attraverso, insomma, questa performance spontanea, insomma, di questa persona, no?
Certo. Sì, perché questi sono momenti, il Pride, ma anche il Friday for Future, sono i pochi momenti dove si sente quel senso di comunità che io dicevo mancare all'inizio. Ossia, io credo molto in queste cose, ma non solo dal punto di vista della battaglia che portano avanti. Quindi, non solo il Pride non è importante soltanto perché è il Pride, e quindi è una manifestazione per i diritti delle persone, sostanzialmente degli esseri umani. È importante anche perché quando le persone ci sono dentro si sentono parte di qualcosa di più grande di loro, e quindi c'è quel senso di appartenenza a qualcosa che ti dava l'ideologia, la religione, eccetera, che tendenzialmente oggi ci manca nella vita quotidiana. Per cui queste manifestazioni molto grandi, che diventano anche delle performance, che diventano dei momenti catartici, no? Quasi rituali, noi ne abbiamo un bisogno assoluto di questa roba qua, ne abbiamo un bisogno assoluto. Specie noi giovani che appunto ci sentiamo spesso così isolati, come se fossimo tutti delle isole. E il Friday for Future, ma dei festival di musica elettronica. I festival di musica elettronica ti danno questa cosa. E nello specifico, in quel caso, quella ragazza che era dipinta da Pianeta Terra, no? Perché la manifestazione in quel caso era un Friday for Future, quindi una manifestazione ecologista. Lei era dipinta da Pianeta Terra, dove aveva appunto, mi pare, l'Australia sulla schiena e quindi l'Europa sul fianco. Insomma, era stata un'opera fatta anche molto bene, in modo anche preciso. Dava un... ha catturato la mia attenzione indiscutibilmente, primo per il fatto che era una bellissima ragazza e io ho un debole per le bellissime ragazze, e in secondo luogo perché aveva una storia dipinta sopra di sé, no? Insomma, raccontava qualcosa, portava in giro qualcosa, portava in giro un messaggio. Poi io nel libro parlo di come ho interagito con questa persona e del fatto che, ripeto, era una persona che si trova in un contesto in cui ci si sentiva uniti, ci si sentiva parte di qualcosa di più grande di noi, e quindi ci si sentiva più fratelli degli altri di quanto tutti noi ci sentiamo quotidianamente. E lì si respira, io credo, esattamente l'atmosfera che la storia occidentale ha fatto respirare ai suoi protagonisti, e non protagonisti, agli esseri umani che l'hanno percorsa in maniera quotidiana e non solo saltuaria. Perché quel tipo di sentimento che tu provi in quei momenti, no? Quel tipo di, appunto, unione, quel tipo di ritualità, è stata per molto tempo nella storia un qualcosa di quotidiano con cui tu convivevi e che migliorava la qualità della tua vita. Quindi la nostra scommessa è riuscire a vivere, sopravvivere e vivere bene senza quel tipo di esperienze religiose, o meglio, creandoci le nostre. E questi sono degli esempi, i Pride, i Friday for Future, i festival di musica, degli esempi di rituali che ci migliorano la vita, secondo me, che quindi vanno oltre lo scopo che si prefiggono, che è di per sé assolutamente importante, ma hanno appunto sia a combattere per i diritti, per il mondo, per la salute del pianeta, ma hanno anche quest'altra valenza, che lo dico, ripeto, senza ideologia, scevro da qualsiasi tipo di ideologia.
Bene, allora, abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi ringraziamo l'autore Brando Barbieri.
Grazie a voi.
Lo salutiamo, ricordiamo il titolo del libro, Kissless, Generazione in gabbia, Salani Editore, appena uscito, come ho detto all'inizio e ripeto in chiusura, un libro molto interessante che vale veramente la pena di leggere perché ci aiuta a capire molto di più di altri tanti libri il mondo di oggi, cioè cosa sta succedendo, insomma, e offre anche delle lucidità, anche qui e là, anche qualche spunto di soluzione, di tentativo di soluzione. Grazie Brando e
grazie a
saluti
voi.
A tutti i nostri radionauti.